Ok, allora il compito per oggi per loro era quello di leggere un mio saggio che trova online, dopo le doli estremi, che si chiama Verso un'ecologia estetica. Ed è un saggio che, diciamo, è uno dei primi discorsi fatti appunto sul cambio di paradigma, ovvero sia su come dovrebbe essere un sapere, che è un sapere, diciamo, ambientale per l'ambiente, ma allo stesso tempo diventa la figura del sapere in generale, nel senso che qui il problema dell'ambiente lo interpretiamo come un problema di conoscenza. Cioè l'ambiente, la cartina tornasole del fatto che il modo che abbiamo noi di conoscere è sbagliato. Detta proprio in modo brutale, perché ci sono una serie di equivoci, una serie di incapacità di attribuzione di responsabilità e gerarchie che si stanno rivelando letali. Voglio dire, purtroppo, so anni che prevedo una serie di evoluzioni che poi regolarmente arrivano, ma non è che bisogna essere dei geni, perché il tema ambientale abbiamo visto già che compare negli anni 60, anzi nel 60 proprio per essere precisi. Nel 1960, col Club di Roma che redige il primo rapporto sull'ambiente e sui problemi che stavamo cominciando a causare, e da allora in poi non si è fatto praticamente nulla, salvo grandi convegni, grandi conferenze, grandi proclami, però la prassi dei comportamenti, come abbiamo visto, continua a essere disastrosa. Cioè, l'aumento dell'anidride carbonica, la distruzione della deforestazione, l'inquinamento dei rifiuti, cioè, insomma, credo che lo sappiate, quindi non è lì che andiamo a battere. Il problema è capire come mai non si riesca a tematizzare questo discorso nella giusta prospettiva, no? Perché comincia ad essere piuttosto evidente che la specie è a rischio, lo dicono un po' tutti, e di conseguenza la domanda è: vabbè che siamo stupidi, ma fino a che punto riusciamo a essere stupidi? Perché insomma bisogna anche affrontare un po' le cose. E il problema è un problema dal mio punto di vista, di costruzione e produzione del sapere.
Quello posso trovare online, giusto?
Sì, ma tanto adesso ne parliamo
Ah,
estensivamente, quindi questo diciamo che è un cappello fondamentalmente. Allora, costruzione e produzione del sapere che significa? Significa che una delle cose che dobbiamo mettere prima di tutto a tema è che conoscere non è un'attività neutrale né naturale. Conoscere si fa attraverso una serie di procedure, una serie di passaggi sui quali in qualche misura si è d'accordo. Quindi per molti versi è un'attività paradigmatica, come la definisce Kuhn nella struttura delle rivoluzioni scientifiche, ed è un'attività parziale. Quindi una delle questioni che più che altro ci sta a cuore è capire come conosciamo, perché conoscere non è, come dire, un rispecchiamento della realtà nei nostri concetti. O meglio, lo è, ma è un rispecchiamento deformato, se vogliamo usare questo tipo di immagine, nel senso che noi diamo delle immagini, delle versioni della realtà più o meno plausibili e verosimili, ma che comunque non hanno nessuna possibilità di coincidere con la realtà stessa, mettiamola così. Perché i nostri processi cognitivi sono processi che avvengono attraverso una riduzione costante della complessità del conosciuto. Quindi quello che si ottiene in ultima istanza è una versione del conosciuto adeguata al modo di vedere che noi abbiamo adottato. Ok? Quindi produzione del sapere in questo senso, il sapere non è qualcosa che trovi ed è lì e quindi, come dire, in qualche modo ci inciampi sopra. È qualcosa che tu elabori, qualcosa che tu costruisci giusto appunto, che crei, se vogliamo essere un tantino più poetici, ma che ha dei limiti. E quindi sarebbe opportuno esserne consapevoli prima di tutto, no? Anche perché gran parte delle imprese ambientali che abbiamo messo a segno finora si è rivelata un clamoroso fallimento. Prenda tutte le grandi opere, le grandi iniziative che abbiamo preso su una scala, diciamo, titanica, se vogliamo dirla così, e scoprirà che sono state tutte dei fallimenti assoluti. Più è grande l'impresa, peggiore il fallimento, no? Come dicevano gli inglesi. The harder they come, più sono grossi e più fanno casino quando cadono. Ecco, noi più o meno stiamo facendo la stessa cosa. E quindi il problema è chiaramente un problema di, come dire, soprattutto di ripresa di coscienza dei nostri limiti, perché noi veniamo da una fase storica piuttosto lunga, che è appunto la modernità, che equivale per molti versi a una forma di ebbrezza divina o divinizzante che ci sta costando molto cara, perché se stavo parlando di Icaro agli altri corsi, ma l'immagine è quella, voglio dire, al momento in cui Icaro tenta di diventare Dio, si brucia e cade. Ecco, noi più o meno stiamo facendo la stessa cosa. Tanto per continuare con il peso del sapere mitico nella nostra contemporaneità. Il mito che si adegua perfettamente al conoscere, il mito del letto di Procuste, il mito che si adatta perfettamente al nostro modo di procedere, è il mito di Icaro. E quindi la questione, insomma, come vedete, è abbastanza complicata da una parte e dall'altra, no? Perché il letto di Procuste lo sappiamo? Sì. Tutti? Bisogna chiedere. Detta in soldoni, il letto di Procuste è un mito greco che descrive questo tizio che adatta coloro che vogliono passare per un passo lontano al suo letto. Quindi se sono del formato del letto bene, altrimenti li corregge per farli diventare del formato giusto e li corregge in modo estremamente splatter, quindi li taglia, li strizza, li tira, insomma, un disastro. E alla fine il buon Perseo, se non vado errato, va a liberarsi di Procuste e per liberarsene lo mette sul letto. Quindi il problema qual è? Che il letto è la norma e il conoscere è esattamente uguale, cioè noi conosciamo mettendo la realtà sul letto e adattandola. Quindi cadono fuori delle cose che sono i costi della conoscenza. La conoscenza non è gratis e anche per molti versi è un atto di violenza, soprattutto per come l'abbiamo fatta noi. Se vogliamo essere onesti. Tant'è che se andiamo a riprendere un'intuizione di Maffesoli molto interessante, lui parla di una conoscenza che presenti le cose, una conoscenza carezzevole contro il tipo di conoscenza che abbiamo impostato noi, che invece è una conoscenza brutale, nel senso che la gran parte delle nostre operazioni è manifestamente riduttiva, già l'idea di concetto stessa è un'idea che strappa qualcosa alla realtà, fondamentalmente, no? L'idea platonica è un qualcosa che viene sottratto agli oggetti in qualche misura o che viene considerato come il letto di Procuste degli oggetti. Gli oggetti in sé sono delle manifestazioni poco importanti, poco rilevanti, transeunti e via discorrendo, no? Quindi noi astraiamo dalla realtà quest'idea e l'idea diventa il metro di giudizio della realtà stessa. La quale in realtà invece di per sé è unica, ogni oggetto sarebbe unico in sé, il che ci creerebbe ovviamente anche lì dei problemi perché conoscere un oggetto per volta diventa complicato. Però tra una dinamica così violenta e una dinamica più carezzevole, una dinamica che soprattutto sia consapevole del fatto che nel momento in cui tu categorizzi qualcosa ne stai perdendo una parte, ecco questo sarebbe importante. Già tanto per dirne una, nel senso che oltretutto quello che perdi categorizzando di solito ha a che fare con la qualità, no? Perché tu, noi soprattutto, privilegiamo gli aspetti misurabili, gli aspetti quantitativi, gli aspetti materiali, dimenticandoci che invece da soli contano poco, no? Vi faccio un esempio un po' concreto che ha a che fare con dei corsi che dovrò tenere questa settimana. Il team working, il team building, l'attività di lavoro in squadra, in gruppo, no? Che è gettonatissima da un punto di vista dell'organizzazione, dell'aziendale, no? Tutto il privato ha scoperto il team building. Ma già il fatto che venga scoperto il team building è buffo, perché nell'ambito della nostra cultura l'idea del lavoro in cooperativo non c'è. No, noi siamo costruiti su un lavoro concorrenziale. Il principio dell'attività economica è la concorrenza. Il principio dell'intero, come dire, costruzione del mondo in cui viviamo si fonda sull'individuo che è imprenditore di se stesso, che è in grado di costruirsi da sé, no? Prendete il famoso self-made man americano, e che quindi non guarda in faccia a nessuno e anzi accoltella chi si trova davanti alle spalle pur di ottenere ciò che vuole. Quindi già l'idea di un lavoro in squadra è buffa in quest'ottica, tant'è che viene applicata male, non manco a dirlo. Però tradisce delle cose, nel senso, per esempio, tradisce il fatto che la consapevolezza di uno sforzo cooperativo c'è, sta crescendo. No, dopo una, come dire, eclissi durata svariati secoli, perché appunto noi dall'illuminismo in poi abbiamo costruito una società che è individualista. E abbiamo un modello, un paradigma che sono radicalmente individualisti, per cui all'interno di questi il fatto che emergano delle tensioni e delle spinte verso il cooperativo e il relazionale è già un segno interessante. Ma come si verifica e come si realizza poi questo team building e perché è così interessante dal punto di vista dell'azienda? Perché i gruppi lavorano meglio degli individui, in linea di massima. Però dobbiamo capirci sull'idea di gruppo, perché questo è un po' il tema di quello che discutiamo quest'oggi. Cos'è un gruppo? Allora, uno dei grandi peccati del sapere di cui stiamo facendo una critica, è che è un sapere meccanico, non solo per l'immaginario che lo sostiene, ma proprio anche per il modo di procedere, cioè la descrizione delle cose è una descrizione meccanica. Allora, un gruppo cos'è? Un insieme di persone che hanno un fine in comune. C'è qualcosa di qualitativo in questo discorso? No, sono soltanto elementi descritti, cioè sono delle persone che hanno un fine comune, lavorano insieme, buonanotte. Allora, in quest'ottica, il gruppo può perfettamente non funzionare, nel senso che quello che non viene assolutamente accennato in queste definizioni è il fatto che quel gruppo di solito si fonda per una sua autopoiesi, nel senso che il gruppo nasce spontaneamente. Cioè le persone si aggregano e non si aggregano semplicemente perché hanno un fine in comune, ma si aggregano perché ritengono che questo fine sia importante, che si sentono in dovere o comunque hanno piacere nel contribuire alla sua realizzazione, che si muovono con persone che hanno lo stesso tipo di prospettiva e di conseguenza traggono conforto e riconoscimento da questo inserirsi all'interno del gruppo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non è semplicemente una questione di tante X persone che fanno qualcosa, è X persone che fanno qualcosa in un certo modo, solo che questo certo modo, si sa perché, ce lo siamo perso per strada. E invece è esattamente lì il punto. Allora, il gruppo lavora meglio perché? Perché essendo un gruppo che si è costruito da sé, implica una scelta dei membri, degli altri membri. Ovvero sia, questi membri vengono scelti e non sulla base di competenze, non solo sulla base di competenze, ma anche sulla base di affinità. Il fatto che stai bene con qualcuno, che lo ritieni simpatico, che lo ritieni autorevole, che lo ritieni stimabile, che ti fidi di lui, insomma, ci sono tutta una serie di cose nel gruppo che la lettura corrente non vede, come è quello che succede in qua, cioè il nostro letto di Proguste, sta cosa la taglia fuori. Ok? E di conseguenza il gruppo diventa qualcosa che viene generato dall'alto e imposto alle persone, e quel gruppo non funziona. Però se tu guardi soltanto la struttura esterna, cioè lo chassis, se vogliamo essere meccanici, allora sono gruppi uguali, cioè quello che si è autocostituito e quello che hai fatto tu sono fatti dai quattro persone, quindi va bene. Manca tutto il resto. Ed è questo tutto il resto che è il problema. Perché è la qualità, il tenore della relazione che deve essere in qualche modo recuperato all'interno del nostro modo d'agire. È chiaro che è complicato farlo. Perché? Perché implica il riconoscimento dell'importanza di una serie di dimensioni che la nostra cultura invece ha progressivamente denunciato, vilipeso, radiato dal suo orizzonte cognitivo. Se voi continuiamo sulla questione dell'organizzazione, se andate a guardare le organizzazioni, la grandissima parte delle organizzazioni proibisce rapporti fra coloro che ne fanno parte, cerca di evitare che si creino anche legami d'amicizia, cioè pretende che si faccia il proprio lavoro in modo del tutto impersonale. Com'è possibile pretendere di fare il proprio lavoro in modo impersonale? Che idea di uomo c'è dietro? Perché questo è il punto, è sempre lo stesso. In qualunque tipo di problematica ci si trovi, la domanda è: come ti può venire in mente di pretendere una cosa del genere da qualcuno? È normale? È giusta? È sbagliata? Come funziona? Ecco. Viene, diciamo, dal modello cartesiano del quale abbiamo già cominciato a discutere, se lei non era una mia ex studentessa. Quindi, diciamo, dal modello cartesiano che prevede una separazione dicotomica tra corpo e anima, tanto per rimanere sul abbastanza noto. Il problema è che nella dimensione del corpo ci sono finite anche tutta un'altra serie di cose che di per sé non ne farebbero parte, o perlomeno richiedono una decisione arbitraria, e sono gli istinti, le emozioni, le tensioni qualitative, giusto appunto. Nella parte dell'anima rimane irrazionale, ma è razionale cartesiano, che è un razionale logico-matematico astratto. Okay? Quindi che succede? Che se io immagino l'uomo così, quindi diviso in una componente soltanto razionale, in una componente spregevole, dove ci sono le emozioni, gli istinti, le passioni, i desideri, tutto quello che ci fa essere umani, come avrebbe detto Bob Kennedy, allora mi è abbastanza semplice pretendere che tu, nel momento lavorativo, che guarda caso è configurato e conformato esattamente sulla dimensione cartesiana razionale, sia razionale. Il problema è che noi sappiamo oggi piuttosto bene che questa è una pretesa che non ha nessun fondamento. No, perché sebbene il modo di concepire il mondo e di conoscere fino a 30 anni fa fosse radicalmente costruito in questo modo, tanto che un grande neurofisiologo, che è Antonio Damasio, al quale ci rifaremo spesso, dice che quando ha cominciato a studiare pensava che esistessero due sistemi diversi, uno per la ragione e uno per le emozioni, perché da quello che aveva capito erano separati in modo drastico e totale. Ecco, lui, grazie ai suoi lavori, noi sappiamo perfettamente oggi che questo non esiste, ovvero sia il nostro modo di agire, quello che noi chiamiamo ragione, è un cocktail in cui tutte queste dimensioni sono costantemente presenti. E se dobbiamo fare i pesi e le tare, la ragione spesso e volentieri non ha sto ruolo così importante. A noi l'idea che la ragione non abbia questo ruolo così importante la troviamo sparsa in una serie di autori, di osservazioni, di verifiche anche, no? Di autoascolto, però per una resistenza forte paradigmatica non siamo riusciti fino ad oggi a metterla a tema. E invece è esattamente quello che dobbiamo fare. Nel senso che un tipo di sapere, un tipo di conoscenza che accetti il fatto di essere composta in parti, non dico uguali, ma comunque diciamo in parti importanti dal sapere immaginale, dal sapere corporeo e dal sapere razionale, dovrebbe poter recuperare tutte quelle dimensioni di cui abbiamo parlato finora, che invece noi stiamo perdendo in qualunque opzione, in qualunque condizione. Il problema è come accade, chiaramente, no? Perché è ovvio che, visto che il nostro mondo si è costruito sul diktat cartesiano, è fatto in modo da farci, come dire, gestire bene solamente quelle parti lì. Cioè, noi abbiamo una serie di approcci numerici al mondo, quantitativi, tot, tot, percentuali, cose, eccetera, eccetera. Come fai a... E da questo deriva poi cosa? La costruzione costante di modi di fare che siano conformi a questo discorso. Quindi noi creiamo procedure. Non è casuale che oggi tutti parlino di algoritmi, perché l'algoritmo di fatto è una procedura. Non è che sia sta cosa geniale di per sé, però implica cosa? Implica una certezza nello sviluppo delle cose. Cioè, noi pretendiamo che le cose accadano tutte allo stesso modo, siamo standardizzati. Il nostro letto di Procusto è un letto che crea lo standard. Tant'è che poi la grande attività del nostro mondo è standardizzare, no? Allora c'è il formato questo, c'è il formato quello. Se vuoi fare la musica, devi farla così. Se devi fare il video, devi far così. Con questi dati tecnici, con queste specifiche, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto un modo, no, per creare. In qualche modo si pretende di creare l'originale, l'unico attraverso i numeri, cosa che non è pensabile perché i numeri sempre quello danno, per cui no, sta sempre nella stessa dimensione. Di conseguenza, come fai a mettere, come dire, nel modo in cui viviamo oggi un sapere che non sia così certo, tra virgolette, perché poi tra l'altro è una beata illusione, però di fatto si comporta come se lo fosse. Quello è il discorso. Come fai a valutare, tanto per dirne una. Questo rientra poi nelle certificazioni, ma guarda caso le certificazioni di cui abbiamo parlato sono tutte procedure che portano alla verifica di numeri, non c'è una qualità. La qualità l'abbiamo ridotta a numero pure quella che, come dire, è una bella operazione perché la qualità sarebbe ciò che non è riducibile a numero per definizione, quindi noi invece la facciamo, noi descriviamo con i numeri, la domanda è che stiamo descrivendo? Non lo so, ma non la qualità, perché la qualità è qualcos'altro. Allora noi dovremmo aprire a una, appunto, capacità di apprezzare il qualitativo nei contesti. Cosa che purtroppo non è così semplice come abbiamo visto. Però, appunto, le basi teoriche della questione sono queste, ovvero sia che il modo di sapere che abbiamo noi in campo oggi è un modo che privilegia certi aspetti del reale a discapito di altri, e questo evidentemente implica cosa? Un giudizio per il quale quegli aspetti che noi privilegiamo sono migliori degli altri. Però la prassi ci sta dicendo di no. No, in termini di qualità della vita, in termini di equilibri interiori, in termini di equilibri ambientali, direi che i risultati potrebbero autorizzarci a essere un minimo scettici su tutte queste promesse che sono state fatte. Quindi, come facciamo a reintegrare, appunto? Allora, prima di tutto abbiamo visto che una delle mosse che sarebbe opportuno fare, che è dura, perché appunto noi siamo comunque figli di questo paradigma, cioè siamo stati allevati con questo paradigma, abbiamo tutti gli automatismi cognitivi che competono a questo paradigma e quindi abbiamo delle grosse difficoltà a uscirne fuori. Però il momento in cui lo possiamo fare, ovvero sia quello che guarda caso un altro degli step della formazione centrale, ovvero sia il think out of the box, non so se avete mai sentito questa formula, che viene valorizzata tantissimo in ambiti aziendali, no? Allora tu prima di tutto devi sapere qual è il box prima di pensare fuori, perché se non sai qual è un po' complicato. Allora il nostro box è, guarda caso, il paradigma cartesiano. Se vogliamo pensare fuori dal box dobbiamo pensare in modi che non siano cartesiani, quindi in modi che rinuncino una volta per tutte a sti benedetti assi che tracciamo non appena diciamo, allora se vogliamo capire una cosa il primo gesto è tracciare gli assi cartesiani. Gli assi cartesiani configurano un orizzonte del sapere e un orizzonte del conoscere. Sugli assi cartesiani ci sono le scisse e le ordinate, che sono numeri, creano uno spazio neutrale nel quale ci sono dei numeri. È tutto astratto, molto bello, ci permette di capire certe cose, secondo noi, secondo me molto poco, forse perfino distorsivo, però vabbè, è quello che abbiamo. Allora lasciamoli perdere questi assi cartesiani. Gli assi cartesiani, l'insieme del pensiero cartesiano, si reggono su un nodo cruciale, che è quello del privilegio di un'operazione logica fondamentale, come dice Morin nel testo, che dovete leggere o studiare a seconda di quanta frequentazione vi abbiate avuto. Il testo è I sette saperi necessari all'educazione del futuro, uno dei tre del programma. Sì, sì, tutto quanto. Allora, qual è questa operazione? La disgiunzione. Come dice Morin, il nostro pensiero, che lui chiama pensiero semplice, si regge sul privilegio logico all'atto del disgiungere. Cioè noi riteniamo che l'operazione logica fondamentale per conoscere qualcosa sia separarla nelle sue componenti più piccole, più semplici, elementari, diciamo così. Ok? Come abbiamo detto già, questo è un momento fondativo della nostra cultura, tanto che è un tratto che la contraddistingue da migliaia di anni. Cioè, noi possiamo ritrovare delle formulazioni quasi identiche da un punto di vista immaginale, quindi di omologie, tra Platone e Cartesio, come tra Platone e i pensatori della macchina di oggi. Sono delle affinità talmente profonde da essere innegabili, e implicano cosa? Che appunto alla base della visione del mondo occidentale c'è stata questa scelta in favore della separazione, dell'analisi. Noi siamo disgiuntivi. Quindi il paradigma che applichiamo normalmente, senza pensarci, senza riflettere, eccetera, è il famoso paradigma dell'out-out, scritto alla latina, quindi out-out, tale e quale. Vuol dire il paradigma del o-o. O è bianco, o è nero, o è anima, o è corpo, o è mente, o è cuore, eccetera, eccetera, eccetera. O è bene o è male, andiamo avanti così, possiamo andare avanti così per un pomeriggio intero. E questo paradigma è il letto di Proust, è fatto, è rifinito. Non che nell'altro paradigma non ci sia anche un letto di Proust, evidentemente. Però questo, diciamo che è quello più brutale che ci venga in mente. E ha dei costi ovvi, no? Perché, come dicevamo, prendendo per esempio la coppia bene male, io sfido chiunque a dirmi che è totalmente buono o totalmente cattivo. Allora, se io privilegio l'uno o privilegio l'altro, mi perdo un pezzo, comunque, che può essere un pezzo utile, può essere un pezzo interessante, può essere un pezzo di un certo valore, pur nella sua difficoltà. Però, come vedete, noi abbiamo costruito anche, e guarda caso la nostra religione non è diversa, no? Anche se si è inventata una serie di cose interessanti. Ma la nostra religione è anch'essa cartesiana. Da questo punto di vista potremmo andare a monte. È una religione... mi verrà in mente. C'è un'altra religione che è estremamente radicale nella sua dicotomia tra angeli e demoni, che è quella di Darius, tra l'altro, ex impero persiano, che al momento zoroastrismo. Comunque ad ogni modo mi verrà in mente come. E anche lì noi abbiamo il bene e il male, che sono radicalmente separati. O se è buono o se è cattivo. La cosa ha funzionato talmente male che, non so se lo sapete, ma a un certo punto ci è toccato inventarci il purgatorio, perché il purgatorio non viene col pacchetto iniziale. Inizialmente c'era paradiso e inferno. Solo che appunto in paradiso non ci andava nessuno tra una cosa e l'altra, perché questa pretesa di bontà totale non si verifica, ecco, diciamo, una delle tante cose che noi pretendiamo a livello cognitivo, ma che poi nella prassi non osserviamo da nessuna parte. Di conseguenza, a un certo punto, ora non mi ricordo i concili e tutte le varie, i vari passaggi, però nasce il purgatorio, che guarda caso è una manifestazione tipica dell'ETET, che è l'altro paradigma del quale parliamo. Ovvero sia, sì, bene fino a un certo punto, male fino a un certo punto. C'è una terza possibilità, è quella che paghi un prezzo e poi diventi buono. No? E il purgatorio è il luogo dell'ETET per molti versi. Perché smentisce questa opposizione radicale e impraticabile tra bene e male assoluti. Noi sappiamo ormai, probabilmente l'abbiamo detto anche da un punto di vista scientifico, lo ridiremo estensivamente, che di assoluto non c'è assolutamente niente, no? E quello che invece si verifica e si manifesta costantemente è una costante implicazione degli opposti. Cioè, noi dobbiamo trasformare in pratica ogni coppia di opposti con la quale abbiamo avuto a che fare fino ad oggi in un insieme organico e tensivo. No? Gli opposti sono coinvolti nello stesso campo semantico, ciò che descrivono viene ben descritto dal loro convivere, non dal loro opporsi. Tant'è che questa è una delle figure fondamentali della, se ci pensate, se lo sapete, dell'esoterismo in ogni sua forma, la famosa coniunctio oppositorum, che era una delle espressioni tipiche dell'alchimia, è esattamente questo, ovvero gli estremi si toccano, gli estremi si uniscono, gli estremi descrivono qualcosa nel momento in cui li accetto entrambi nel loro gioco. Non c'è amore che non sia anche odio, non c'è odio che non sia anche amore, per molti versi, però il punto centrale è questo: devo poter accettare mentalmente, devo poter pensare il fatto che gli estremi non siano separati ma costantemente in rapporto gli uni con gli altri, che è un rapporto ovviamente tensivo, non è un rapporto sereno, perché se no sarebbe in cavolo e tutt'uno. Ma alcune visioni molto belle, per esempio, suggeriscono che si tratti della, come dire, della reazione nucleare, tra virgolette, che alimenta la vita. La vita nasce da questa frizione, questo attrito è ciò che dà l'energia vitale. Le cose che sono omogenee e prive di qualunque tipo di differenza, in linea di massima, noi le riteniamo non vive. Una roccia di solito non dovrebbe avere, anche se poi, se vogliamo prendere di nuovo la meccanica quantistica, potremmo discutere estensivamente anche questo. Però rimaniamo nel campo esperienziale normale e noi vediamo che dove c'è vita c'è attrito, c'è frizione, c'è qualcosa che genera, no, questa energia che in qualche modo cerchiamo di descrivere col termine vita. Quindi, dove sono queste coppie, dove sono queste tensioni? Beh, il bello della cosa è che lo siamo noi, tanto per dirne una, non è che dobbiamo andare lontano a cercare esempi. Noi siamo, per esempio, come abbiamo detto, una convivenza continua di vita e morte, che è un'altra delle dicotomie radicali che abbiamo stabilito, e che, come vedete nell'immaginario, non tiene più da nessuna parte, no? Pensate soltanto a tutta la narrazione costante dei zombie, dei vampiri, dei non morti, dei ghoul, di tutto quello che ha a che fare con gente che torna. Ecco, non è strano. Cioè, noi abbiamo delle, come dire, una cultura schizofrenica, perché in certi suoi settori si permette di fare delle affermazioni molto radicali, e in altri suoi settori riesce, attraverso una narrazione invece fantastica, chiamiamola così, a compensare un po' il costo di quelle scelte radicali. Cioè, sì, la vita e la morte sono assolutamente separate, però io ti faccio un film sugli zombie. Vedi un po', no? Oppure parliamo dei vampiri. E quelle sono figure che mettono in crisi l'idea di morte, per come noi la intendiamo, chiaramente. Oppure te parlo di Ghost Whisperer, che sta costantemente lì a parlare con gli spiriti, i non morti, i ritorni, quelli che trovano pace e via discorrendo. Insomma, abbiamo dei filoni narrativi da questo punto di vista che sono chiaramente un antidoto a tutto quello che ci raccontiamo dall'altra parte. Quindi, per certi versi, potremmo descrivere la nostra cultura come un versante, appunto, cartesiano, logico, matematico, che fa delle affermazioni che non è in grado di dimostrare in nessun modo, perché magari sarebbe carino che, se voleste, qualcuno occuparsene, sarebbe interessante vedere quanti modi di descrivere la vita e la morte scientificamente ci sono. Una carrettata, che non si riesce a capire qual è il parametro che effettivamente mi confermi nel fatto che qualcuno è morto sul serio. No, immaginiamo che sia ovvio, non è ovvio per niente, manco quello. Ma il problema è ancora più interessante a monte, nel senso che noi siamo di fatto persone che muoiono vivendo e vivono morendo. Perché noi siamo, e questo è uno dei punti più affascinanti e difficili da comprendere, secondo me, quindi lo ribadirò estensivamente. Noi siamo delle confederazioni di esseri viventi, non siamo un essere vivente. Noi di fatto siamo circa 80 miliardi di esseri viventi che hanno deciso che la loro miglior strategia per sopravvivere era allearsi. Quindi, come dice Damasio, noi siamo cellule che cooperano con altre cellule per creare dei tessuti che cooperano con altri tessuti, per creare degli organi che cooperano con altri organi per generare noi. Quindi è buffo per certi versi che ci sfugga il peso e l'importanza della cooperazione, perché noi esistiamo soltanto perché è in atto una cooperazione strabiliante. Pensateci, noi moriamo, le nostre cellule muoiono costantemente, no? Entro 5 anni da adesso tutte le nostre cellule, tranne le nervose, saranno diverse, saranno nuove, perché tutte le altre sono morte. Quindi noi siamo morte. Non è che è una cosa così strana da dire, però da quella morte nasce la vita. È un processo che per certi versi per noi è incomprensibile, perché noi anche lì abbiamo deciso che c'è prima la vita e poi la morte. Fine. Né un prima o forse un dopo, se vogliamo credere alle religioni, però la nostra idea è che quando sei vivo, sei vivo. No, quando sei vivo, stai morendo. Tu cominci a morire dal giorno in cui nasci in poi. Il che vuol dire cosa? Che noi siamo sì un processo di entropia, ma siamo anche un processo di auto-organizzazione allo stesso tempo. Andiamo verso la decadenza, anche se ci andiamo attraverso tappe che implicano una crescita, per cui anche lì c'è una parabola, no? La famosa storia dell'uomo con quattro gambe, due gambe, tre gambe. Non è casuale, quindi anche lì sarebbe carino spiegare perché a un certo punto evolvi migliori e poi a un certo punto peggiori, nell'ottica del fatto che comunque invece devi peggiorare costantemente. Anche lì c'è una contraddizione in termini. Però di fatto noi fino all'ultimo siamo sull'orlo del caos, che è l'immagine forte, che non mi sono inventato ovviamente io, ma viene da una serie di studi di grandissimi altri pensatori, che la descrivono esattamente come il luogo dove si generano le cose più complesse. No, noi siamo, come diciamo ora, un sistema auto-eco-organizzativo. Ovvero sia, capitalizziamo, riusciamo a tenere in equilibrio questo disfacimento costante con un'altrettanto costante creazione di tessuti e altri esseri viventi che sono le nostre cellule, e in questo modo viviamo. Cioè, la nostra vita di fatto è un costante camminare sul filo fra queste due tensioni che sono lì, ci generano e sono costantemente contrapposte l'una all'altra, non riducibili l'una all'altra se non probabilmente nel momento della, come dire, in cui, nonostante i parametri, sei morto, insomma, perché poi a un certo punto quello più o meno sarebbe. Però, insomma, poi dopo, ovviamente, le convinzioni sul dopomorte sono tutte materia di scelte personali che non rilevano. Però capite che già questo, no? Sarebbe interessante, così il fatto che noi siamo la manifestazione della convivenza di due opposti che peraltro riteniamo invece non conciliabili, qualche piccolo problema sul nostro modo di pensare dovrebbe crearcelo. Ma ce n'è anche un altro, no? Per esempio, conscio e inconscio. Allora, noi siamo persuasi che le due cose siano radicalmente separate, tant'è che un padre della nostra disciplina, che è il famoso Émile Durkheim, che saprete, se non lo sapete ve lo dico, non è che mi stia particolarmente simpatico, ma dovremmo, come dire, farci i conti, anche perché fornisce spesso e volentieri spunti per illustrare meglio i concetti che vi descrivo. Allora, Émile Durkheim diceva che qualunque pensiero nel quale ci fosse una traccia di psicologia era una speculazione bastarda, di conseguenza non andava presa in considerazione. Quello di Carusimmel non a caso veniva ritenuto una speculazione bastarda da Durkheim, perché ne parlava esattamente in una recensione di un testo di Simmel. Però diciamo che dal suo punto di vista, e probabilmente dal punto di vista della banalizzazione per molti versi delle teorie freudiane, l'idea generale fino a un certo punto qual era? Ok, mi sono accorto che c'è l'inconscio, che è già un problema, perché fino allora ero convinto di essere, no? La mia anima razionale senza nessun tipo di interferenza. Invece c'è un inconscio, però l'inconscio sta nel suo, mi segnala delle difficoltà mentre dormo, ma per il resto nella vita operativa non mi dà nessuna difficoltà. Tipico atteggiamento della nostra cultura, tipico errore madornale, nel senso che il primo che già, vabbè, già Nietzsche aveva cominciato a dire cose, ma Nietzsche praticamente ha detto qualsiasi cosa, se vogliamo essere onesti. Ma diciamo nella prassi dell'accettazione, perché Nietzsche essendo matto ovviamente poi è stato lasciato, cioè era matto, dice una cosa, ma chi se ne frega. Però Simmel nel secondo a priori dice esattamente questo: noi siamo sempre contemporaneamente nella società e oltre la società. Contemporaneamente. E contemporaneamente è la parola chiave, sia per Morin che per Simmel e per il nostro modo di pensare. È il contemporaneamente che ci frega, nel senso che noi siamo abituati a un pensiero che è diacronico, ovvero sia pensiamo in sequenza, ma noi viviamo sincronicamente, cioè noi siamo l'esito costante di processi che avvengono tutti insieme. E quando pensiamo allo stesso modo, non è che c'è una fase, come dire, prerazionale e poi arriva il razionale e tutto questo genera un risultato che è quello che vorremmo o che ci siamo raccontati, ma nel modo nostro di pensare tutte queste dimensioni interagiscono istantaneamente. Quello è il punto. Io quando penso non sto pensando razionalmente, penso con la ragione, con le emozioni, con i desideri, con gli istinti, con tutta una serie di questioni, con le paure, con le gioie, no? Tutto ciò che mi costituisce in quanto sono. Quindi il mio inconscio è perennemente all'opera. Questo è il punto. È il mio inconscio in qualche misura che mi fornisce i criteri. Che siano giusti o sbagliati, questo ovviamente non è detto, perché non è che questo significa che tutto funziona bene e va liscio, però funziona così, ovvero sì, l'inconscio mi fornisce una serie di istanze sulla base delle quali io costruisco delle altre cose che mi portano ad agire in un certo modo, a ritenermi razionale, spesso e volentieri. Però nasce da lì, non è che posso far finta che non c'è, perché questo sarebbe di nuovo ragionare, come diceva Damasio, che c'è questa parte del mio agire, del mio pensare che è da qualche parte nel sottoscala di solito, perché è lì che sta messa, mentre la ragione, no? La ragione luminosa, chiara, distinta, riprendendo Cartesio, è in grado di, come dire, sorvolare su tutte queste interferenze. E non è vero per niente, perché la ragione è l'esito dell'incontro del razionale con tutte queste interferenze. E il razionale è quello che è grazie a queste interferenze, ci dice Damasio, peraltro, no? Perché nell'errore di Cartesio, Damasio dice allora. E Damasio perché è affidabile fino a, diciamo, ad oggi è molto affidabile? Perché opera su un'evidenza scientifica, se vogliamo essere onesti, quindi ci andiamo a, come dire, munire degli strumenti dell'avversario per contraddire l'avversario. Ovvero sia Damasio ha studiato e continua a studiare casi di persone che si vedono compromesse le strutture cerebrali. Ovvero sia persone che per traumi assortiti vari non hanno più connessione tra le parti del cervello. Questo ovviamente implica che noi abbiamo un modello di cervello a cui fare riferimento, che trovate nel testo di Morin, ed è il cervello triunico di MacLean, ovvero sia quello che descrive il nostro cervello come tre differenti stadi evolutivi che cooperano, già questo, altra cosa. Paleoencefalo, mesencefalo e neocorteccia. Allora, il luogo, diciamo, se vogliamo, delle parti basse della nostra della res extensa sarebbe il sistema limbico, ovvero sia il mesencefalo, mentre il luogo dell'attività razionale è la neocorteccia, le quali sono inaspettatamente per certi versi, perché chiaramente da un punto di vista cartesiano probabilmente ci saremmo dovuti aspettare che la neocorteccia facesse tutto da sola e il resto andasse lentamente in malora, invece la natura non è cartesiana e quindi ha fatto sì che il nostro pensiero e il nostro cervello continuasse a usare quello che aveva creato prima e lo, come dire, aggiornasse per le nuove esigenze. Che succede? Che quando ti trovi davanti qualcuno che non ha più la connessione tra sistema limbico e neocorteccia, questo qualcuno mantiene le sue caratteristiche razionali cartesiane intatte, ma diventa di fatto un disabile, non è più in grado di prendere decisioni, non è più in grado di fare scelte, non è più in grado di vivere autonomamente per molti versi. E quindi si dimostra anche in modo, diciamo, piuttosto drastico che l'intelligenza cartesiana da sola non è sufficiente a dar conto della nostra complessità umana. Perché? L'ipotesi di Damasio, che è quella del marker, emotivo, è che tutto ciò che noi abbiamo vissuto, tutto, ve la posso anche complicare un po', perché nel frattempo appunto studio, quindi questa era la versione del triennio, quella qui è quella degli oggetti dotati di valenza. Ovvero sia, cosa dice Damasio? Che il nostro modo di vivere e ragionare si fonda su un'attribuzione di positività o negatività alle nostre esperienze. Ok? Quindi noi carichiamo i nostri ricordi, gli oggetti che ci circondano, le nostre esperienze di vita, di una valenza positiva o negativa. Quindi ciò che ha una valenza positiva funziona come orientante nei confronti del nostro agire, ciò che ha una valenza negativa anche perché ci fa scansare da certi tipi di situazioni. Quindi, di fatto, cosa accade? Che grazie al lavoro del sistema limbico e a questa assegnazione di valenza, noi abbiamo un panorama delle possibilità che è regolarmente molto più ristretto del possibile, no? Perché noi abbiamo un'esperienza di vita, abbiamo già fatto delle esperienze, abbiamo già provato certe cose, sappiamo tutte le varie convenzioni sociali, le varie grammatiche sociali, per cui sappiamo che certe cose si possono fare in un certo lasso di tempo e in un certe condizioni, se si possono fare. Non so se è chiara questa cosa. Vuol dire che noi scegliamo razionalmente su un quadro molto ristretto di possibilità reali, non su tutte. Mentre il poveretto che non ha più questa correlazione deve ogni volta prendere in considerazione tutte le possibilità, perché per lui sono tutte equivalenti. Non so se questa cosa è chiara. Allora, vi faccio un esempio. Devo andare dal dottore, che è uno degli esempi che fa Damasio. Il suo paziente M, per scegliere la data e l'ora dell'appuntamento successivo, ci mette circa 5 ore. Capite che è scomodo, no? Noi ci mettiamo quanto? 3 minuti? Voglio tenermi proprio comodo. Pondero tutto, in 3 minuti ho fatto. Com'è che io pondero tutto, in 3 minuti ho fatto, e quello pondera tutto e ci mette 5 ore? Perché io so perfettamente che alcuni giorni della mia settimana sono strutturati in modo tale che non posso andare dal dottore. Alcune ore della giornata sono tali per cui non c'è il dottore, quindi è inutile che le prenda in considerazione. So benissimo che ci sono dei problemi di traffico, ci sono dei problemi di mie dinamiche personali, cioè tutto quello che io non so se vi rendete conto di cosa diavolo mettiamo in gioco ogni volta noi. Cioè, se noi cominciamo a, come dire, aprire tutte le considerazioni che facciamo istantaneamente nel momento delle scelte, diventa una cosa impressionante. Non so se è chiara la cosa. Noi diamo tutto questo per scontato, ma non lo è per niente. Non so se questa cosa la vedete. Nel senso che tutta questa immensità di informazioni io la elaboro in 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi. Quando vedo, beh, giovedì 5 e mezzo, fine. Sembra banale. Dietro c'è un'elaborazione che i computer fanno ridere, perché non esiste. Cioè, accade tutto insieme. Ok? Il poveretto che non ha questa correlazione deve mettersi lì e cominciare. Allora, l'una del giorno 1, il 2 del giorno 1, il 3 del giorno 1, il 4 del giorno 1, perché per lui è uguale. Capite? Perché la memoria di lungo periodo, quindi tutto questo bagaglio di esperienza di vita, sta nel sistema limbico, non sta nella neocorteccia. Quindi la neocorteccia senza quella non funziona. Perché io agisco costantemente. Possiamo criticare ovviamente l'efficacia di questo costantemente e del suo contributo, ma comunque di fatto io agisco sulla scorta di ciò che ho fatto prima, della mia esperienza pregressa, di quello che mi hanno detto. Non è necessariamente ciò che io ho fatto, ma di quello che ho studiato, di quello che ho appreso, di quello che ho visto in televisione. Cioè io ho una riserva di sapere impressionante. Però vi attingo in modi, come vedete, automatici, quindi non ne sono consapevole, e spesso e volentieri ritengo di essere ignorante, no? Voi arrivate e mi dite: ah, io non so niente di sociologia. No, non è vero, sai un sacco di sociologia, è che non lo sai, te lo devo dire io. Ed è questo il modo in cui agiamo nella gran parte dei casi. Noi siamo talmente, come dire, tranquilli in questo nostro agire, che per noi è banale, non merita un'attenzione particolare. Quando è che comincio a meritarla? Quando funziona più. No? Quando io vi dovrei dire l'aggettivo e non lo trovo, ed è un aggettivo che so che è lì, lo conosco, l'ho usato centinaia di volte e non lo trovo più. Questo è il punto. Poi per voi sarà strano, perché chiaramente siete giovani, non vi capita, ma il fatto che io non riconosca più i visi è una cosa che a me traumatizza di volta in volta, perché io fino a qualche anno fa i visi vedevo uno e me lo ricordavo ad libitum. Adesso trovo, come l'altra volta, la vostra collega che si è laureata con me a luglio, e non l'ho riconosciuta. Cioè, c'è da spararsi. Per certi versi, poi ci fai pace, perché funzioni così, che Dio, a un certo punto non è che posso ammazzarmi. Però si vede che la tua performatività, la tua capacità, le tue vanno in qualche modo rimodulate e accettate sulla base di probabili, appunto, come dire, impoverimenti, eventi traumatici cerebrali, distribuzioni di diverse chimiche, cioè non so cosa, però di fatto l'età non è divertente. Su questo possiamo essere abbastanza d'accordo. Ok, quindi quella parte che Cartesio aveva così inavvertitamente ritenuto morta, sepolta e superata, invece è costantemente lì ed è quella sulla base della quale noi operiamo. Quindi la ragione si fa vanto delle sue capacità di sintesi e di elaborazione e di scelta sulla scorta di una semplificazione a monte della quale non è consapevole, ma che avviene costantemente. Nel momento in cui non funziona più, vedi i risultati. E quindi è questo che in qualche modo ci allerta, no, a questa complessità del pensiero. Nel pensiero c'è tutto questo. Non solo, ma c'è anche, e qui Damasio è estremamente utile, più tutta un'altra serie di studiosi che sto approfondendo nel frattempo, c'è anche un costante apporto del tuo benessere, che non è proprio la parola adatta, però insomma, della tua, diciamo, della tua percezione subliminale del tuo ambiente interno, se la devo dire in modo un po' più articolato. Che vuol dire questo? Che, come dice appunto Damasio, noi abbiamo il brutto vizio di ritenere che l'ambiente sia soltanto quello che ci circonda. E invece non è vero, perché c'è anche un ambiente interno. E questo ambiente interno non è irrilevante, di nuovo Cartesio. Secondo Cartesio, le tue condizioni sono quelle che sono e chi se ne frega, non hanno nessun tipo di riflesso sui tuoi processi. Ecco, di nuovo vi dico, se sei stanco lo senti. Ragioni peggio, non ti vengono le parole, intruppi, eccetera, eccetera. Però non è solo quello il punto, è che questo tipo di, come dire, informazione è anch'essa costante. Cioè è un'altra delle cose sulle quali noi, fondiamo il nostro modo di vivere e di agire nel mondo, solo che pure questa è sullo sfondo. Cioè tutte queste dinamiche che noi in qualche modo diamo per scontate, non per questo sono secondarie. Le diamo per scontate perché avvengono al di sotto della soglia della nostra coscienza. Quindi cosa vediamo qui, per esempio? Lo scarto radicale tra io e sé, no? Che era un altro dei portati di Nietzsche, piccolo sé, grande sé, ovvero sia il fatto che io, questo che parla adesso, è una parte di me, che però, e qui sarebbe altro tema estremamente interessante da vedere in rapporto con la modernità, negli ultimi secoli si è particolarmente divinizzato, fino a pretendere di essere in grado di esaurirci. Il nostro io non ci esaurisce, ragazzi. No? È un qualcosa, è un costrutto anch'esso, è una funzione, chiamatela un po' come pare, è un processo che è chiaramente estremamente importante, altrimenti non staremmo qui a parlare, quindi voglio dire, ponderiamo. Però non esaurisce la nostra complessità. L'io non ha alcuna consapevolezza diretta e, come dire, operativa di ciò che avviene all'interno del nostro corpo. Tant'è che si immagina slegato da esso. No, non a caso. L'ultimo confine, che è quello dell'immortalità digitale, lo segnala in modo radicale, no? Come faccio a sopravvivere? Faccio un download della mia coscienza in un computer e sono salvo. Non so se vi rendete conto di cosa vuol dire questo, no? Vuol dire avere l'immagine del cervello come un database o nel laboratorio elettronico. Non ci stiamo, come dire, andando avanti. Prima ci riconosciamo una macchina, adesso ci riconosciamo una macchina digitale, ma sempre una macchina ci vogliamo considerare. Il problema è che noi non siamo macchine, no? E questo discorso dell'ambiente interno è esattamente quello. Nel momento in cui io disconosco il mio ambiente interno, di conseguenza perdo anche l'esterno. Quindi, guarda caso, di nuovo, no? È un problema di complementarità. Se io non so niente del mio ambiente interno, e ritengo che questa sia una questione della quale non devo occuparmi perché tanto avviene in automatico ed è del tutto irrilevante per la mia vita normale, allo stesso modo non riuscirò a capire l'importanza dell'ambiente esterno. E quindi farò lezione in un cinema con 50.000 gradi di temperatura e 600% di umidità pensando che lo possa fare tranquillamente come se niente fosse. È il bello della cosa. Il problema è che invece l'ambiente interno è molto importante perché, sempre nella teoria di Damasio, ovviamente il tutto non è scritto nella pietra, però a me pare estremamente verosimile, per cui lo adotto come fondamento di discorso e di discussione. Le mie emozioni e le mie sensazioni sono costanti messaggi che mi giungono dalla mia interiorità e che mi danno un'idea del mio stato generale. Quindi quando sto bene vuol dire che tutto sta filando liscio, io non ci faccio caso minimamente. Però guarda caso, appena c'è qualcosa che non quadra, un doloretto, un malessere, no? Come dice il proverbio, la lingua batte dove il dente duole. Ecco, allora nel momento in cui in questo equilibrio normale c'è una perturbazione, io la capisco perfettamente, la sento subito, o meglio, sarebbe opportuno che la sentissi subito. Diciamo che uno dei problemi che diventa poi un problema operativo per certi versi della sanità è il fatto che appunto noi siamo diventati del tutto disabili a sentirci. Quindi normalmente arriviamo in condizioni pietose, perché tutta una serie di probabili avvisaglie che ci hanno aggiunte a livello di disturbi dell'umore, a livello di sensazioni, a livello di tutta una serie di manifestazioni non particolarmente traumatiche, le abbiamo tranquillamente superate, abbiamo preso una pasticca, detto che il mal di testa era soltanto questo, no? Dopodiché, vabbè, non sto a specificare, però insomma, ecco, avrete capito abbastanza bene. Quindi questo discorso della percezione dell'interiore è un discorso che non è semplicemente teorico, di nuovo, io vorrei che vi rendeste conto che tutto questo di teorico non c'è niente, in ultima analisi, perché noi dobbiamo recuperare la consapevolezza dei nostri processi interiori, dei nostri ambienti interiori, che non se ne è manco uno, sono due, il bello della cosa. Perché, di nuovo, in un delirio di riduzione, noi riteniamo oggi che il nostro corpo sia di fatto un supporto per il cervello. Quindi, non so se fate caso, ma il modello è quello dell'hardware e del software, evidentemente, no? Quindi, sto corpo è un modello, è un supporto per il cervello, non ha una specificità nei rapporti col cervello, diciamo, lo tiene in piedi, e quindi può essere benissimo sostituito da una macchina, come dicevamo, faccio il download del mio software e l'hardware lo mando a fanculo. Diciamo che è un'altra delle varie beate illusioni. Perché il mio io, la mia coscienza, la mia consapevolezza sono direttamente connessi al mio corpo, ne sono un'emanazione. E in una chiave evolutiva, io so che il mio cervello nasce per servire il mio corpo, non viceversa. Prima c'è il corpo, poi c'è il cervello, se vogliamo essere proprio specifici. O meglio, le reti neurali complesse con le quali noi siamo arrivati alla consapevolezza parlante, con la quale ci stiamo rivolgendo gli uni agli altri. Ma quello che c'è prima c'è il corpo, non è il cervello. Anzi, prima del corpo c'è lo stomaco, che è il motivo per il quale sto parlando di due ambienti, perché dice Damasio esiste l'ambiente interno primordiale, che è tutto ciò che ha a che fare con la digestione, quindi stomaco, intestino e resto, e c'è l'ambiente successivo che è tutta la struttura muscolo-scheletrica, perché quella viene dopo. Cioè, di fatto, credo, anche se probabilmente gli specialisti potrebbero storcere molto il naso, che noi siamo l'evoluzione di uno stomaco. Fondamentalmente questo è. Gran parte degli esseri viventi sono dei sistemi per processare cibo. Quindi dici a che servono? Servono perché tutte le cellule che ne fanno parte vivano. È semplicemente un problema di, no? Un problema di capacità di attingere a risorse, un problema di riprodursi, un problema di prosperare, un problema che Damasio definisce un problema di omeostasi, dando al termine un'accezione un po' diversa, perché nel medichese corrente omeostasi probabilmente, ho sbagliato l'accento, nel medichese corrente l'omeostasi sono i processi che ti tengono in vita, tutti. No? L'equilibrio fa tutti i processi di cui parlavamo prima, che sono una miriade, sono tutti contemporanei pure quelli, quindi voglio dire. Ma Damasio aggiunge una teleologia a questo discorso, e questo è qualcosa che sta tornando in molti campi, anche nella fisica stanno affermandosi delle visioni teleologiche, ovvero sia di una finalità che può anche non essere consapevole, però guarda caso è lì, è ciò che spinge, è lo sprone. Ed è il desiderio di prosperare, di migliorare le proprie condizioni, non semplicemente sopravvivere, ma vivere, no? Che se non vado errato è un'altra delle figure nicciane, tanto oggi siamo in giornata e quindi ce la possiamo tenere. Quindi, per prosperare, no? I batteri, le prime cellule, gli organismi eucarioti cominciano ad allearsi, cominciano a stringere dei patti, convivono, si specializzano. E imparano a riconoscere le cose all'esterno al loro esterno, hanno una serie di strutture, di organelle, di sensori al loro esterno che percepiscono il movimento, percepiscono le qualità chimiche dell'ambiente, gli permettono di andare dove è meglio che vadano e di scappare da dove è meglio che scappino. Quindi questo comincia e poi pian piano questi insiemi diventano più complessi, no? Fino a generare dei sistemi di ingerimento e digestione funzionali, che funzionano meglio, che che sono in grado di assumere più sostanze, sono in grado di elaborare sostanze più complesse, sono in grado di favorire questo prosperare, no? E a un certo punto questi organi digerenti sviluppano delle reti neurali loro. Tant'è che noi abbiamo due sistemi nervosi diversi, fatti diversi. Uno è quello dell'intestino, che guarda caso è il primo. Di nuovo, noi abbiamo fatto tutto sto panegirico al cervello, ma il cervello arriva molto dopo. Prima c'è l'intestino, che ha delle fibre nervose diverse da quelle del resto del corpo, dove mancano delle guaine, dove la trasmissione del segnale elettrico è mediata in altri modi, è meno precisa ma più efficace per molti versi. E questa presa di consapevolezza, che non chiameremo coscienza perché sennò diventa tutto troppo complicato, ma diciamo una forma di consapevolezza, a un certo punto permette che questa struttura si protegga e sviluppi attorno a sé protoscheletri, protomuscoli, eccetera, 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 fino a che tutti questi a loro volta si auto organizzano lungo processi che vanno avanti per milioni di anni, come sappiamo, no? Fino ad arrivare a uno che 3 milioni e rotti di anni fa si alza in piedi, ma non è consapevole, non è consapevole come lo intendiamo noi, non ha ancora il nostro cervello, non ha ancora le nostre capacità anche di manipolare, di modificare il mondo, però è da lì che comincia. Come dice Rebecca Solnit in questo magnifico libro che è Storia del Camminare, prima c'era il camminare, poi è arrivato l'essere umano. E qui, come vedete, il problema è che nella nostra autorappresentazione è tutto sbagliato, perché noi siamo convinti di essere un cervello che è, come dire, che il corpo che regge il cervello è viceversa, che il cervello sia l'unica parte nervosa degna di questo nome, e non è vero perché ha la seconda, cioè non abbiamo broccata una. Siamo convinti di essere comparsi in qualche modo, fatti e rifiniti, con le nostre doti linguistiche e coscienziali che erano già lì, e questo pure è assolutamente impensabile perché le parti del cervello che lo dovrebbero, da cui dovrebbero essere derivate queste doti sono arrivate dopo. Quindi, insomma, di fatto il grande problema, secondo me, oggi è tutto lì, nel senso che noi ci siamo raccontati una storia che è totalmente sbagliata e pone l'accento sulle componenti sbagliate. Ora, non voglio dire che il cervello non sia importante, per carità, assolutamente, ma non tanto importante da giustificare tutto ciò che noi ci stiamo costruendo sopra, da non giustificare l'astrazione totale da qualunque cosa materiale, perché questo sta diventando, visto che il processo cartesiano, il quadro cartesiano, si fonda su una sfiducia radicale nella materia, noi ci stiamo liberando della materia. Il problema è che se ci liberiamo della materia, ci liberiamo di noi stessi, perché noi non esistiamo senza la materia, noi siamo la materia, la quale a sua volta è anche energia, come insegna Einstein, però questo è un altro degli addentellati, capite? Allora, che succede? Tanto per testimoniare quanto sta cosa sia vecchia, quanti sensi abbiamo noi?
6.
5.
Stai barando.
5.
Quale sarebbe il sesto?
Il sesto senso, però sì, 5.
Ah, ecco. No, ci sono 6, oggettivamente, probabilmente pure di più. Però, di fatto, noi siamo abituati a dire 5 sensi, no? Ecco, la propriocezione, ovvero sia il sentirci, non c'è. Ed è il fondamentale. No? Perché? Perché da quegli organelle che c'erano sulle membrane dei batteri e dei microbi si sono creati delle strutture che servono a sentire il proprio corpo, che nell'evoluzione sono state introiettate, quindi noi abbiamo i nostri propriocettori nella profondità delle fibre muscolari, ma noi ci sentiamo, cioè noi sappiamo i miei piedi, le mie gambe, no? Ci abbiamo presente, non serve che io le guardi. Se ho delle pagine divertentissime di un filosofo del linguaggio che sto leggendo, che dice che il movimento accade, che tu fai una cosa e vedi che succede. Io ho detto, questo sta male col cervello, quindi, no? Come una cosa, vedi che succede. Tu sai perfettamente dove sei, tu hai una tua immagine corporea costantemente presente e spesso e volentieri malfunzionante, se sapete, no? Ci sono tutta una serie di questioni, gli arti fantasma, le persone che non riconoscono parti del proprio corpo come proprie, si automutilano, si operano, cioè l'ira di Dio, perché pure quella è una cosa che può malfunzionare, purtroppo, voglio dire. No, il problema dell'anima cartesiana ha di buono che quella rimane sempre intatta e il corpo va a puttane, però non è vero, perché tu man mano perdi pezzi. Perdi le abilità, perdi le competenze, perdi le cognizioni, quindi anche lì lo vedi che questa pretesa unicità dell'anima e sua intangibilità al passare del tempo non esiste, Io spero che nessuno di voi abbia a che fare con situazioni del genere, ma la demenza senile è quanto di più evidente da questo punto di vista, no? Il corpo è lì, la testa non c'è più. Non è più la persona che hai davanti, che conoscevi, è un altro. E allora l'anima dove è andata? Che gli è successo all'anima? È andata a sbattere contro un camion da sola mentre usciva con gli amici? Dimmi.
Ma la semplice, il semplice, diciamo, fumare, l'anoressia, la bulimia, possono essere causati da questa inconsapevolezza che prima c'è il corpo e...
Probabilmente sì, ci sono delle malattie che hanno delle componenti simbolico-mitiche enormi, queste, al di là dello psicologico, evidentemente. E hanno anche delle componenti sociali marcatissime, nel senso che bulimia e anoressia, dal mio punto di vista, sono anche una forma, non solo dal mio, ma ci ho fatto qualche ricerca tempo addietro, hanno anche una forma sono anche una forma di ribellione all'imposizione di certi modelli. No, perché chiaramente noi di nuovo siamo schizofrenici, ma per un sacco di punti di vista, non soltanto per quelli che stiamo trattando qui. L'approccio al cibo è un altro. Allora, da una parte devi consumarne il più possibile, dall'altra devi rimanere in forma. E come dovrebbe accadere sta cosa? Allora, chiaramente la bulimia è un modo per reagire a questo. Mangio tutto quello che mi va a mangiare, poi vomito, ho risolto. No? Ho consumato, fatto, però il mio corpo intanto. L'anoressia è ancora peggio, nel senso che non voglio che entri. Però ci sono tutta una serie di componenti ulteriori su questo, chiaramente. Però sì, la grandissima parte dei nostri disagi attuali, secondo me, si fonda in questo. Non ci sono dubbi proprio, perché abbiamo un regime di corporeo che è tutto completamente sbagliato. Noi sappiamo, per esempio, tanto per rivenire al discorso dell'ambiente, che tanti dei disagi giovanili correnti, tipo il sindrome della mancanza d'attenzione, l'iperattività, eccetera, si curano con qualche ora in un bosco. Se tu porti un bambino per 3 settimane, qualche ora in un bosco, quello improvvisamente torna normale. Quindi noi ci stiamo raccontando cose che sono sbagliate, quello è il problema. Cioè il fatto che noi neghiamo l'importanza della res extensa, dove c'è pure l'ambiente, guarda caso, implica che noi non abbiamo nessun tipo di attenzione ai luoghi dove viviamo. Non abbiamo attenzione alla loro qualità, non abbiamo attenzione a quello che possono o non possono farci. Non siamo selettivi, non evitiamo di fare cose, cioè viviamo male. Da un punto di vista pratico, non dico, a parte poi che ovviamente ha delle ripercussioni sulla qualità della nostra vita percepita, ma il nostro non sentire un ambiente implica la nostra incapacità di percepire delle qualità che quell'ambiente ha e che noi abbiamo negato. Perché nel momento in cui Cartesio sceglie di parlare di res extensa, si inserisce in un dibattito che andava avanti da una vita contro gli alchimisti. Cioè ci sono dei motivi per cui noi abbiamo detto delle cose. Cioè a lui serviva una materia inerte, perché altrimenti su una materia non inerte gli alchimisti avrebbero continuato a dire quello che dicevano fino ad allora, e quindi non si era una posizione polemica. Non so se la cosa è chiara. Il dato di fatto, come dicevo ieri a lezione, nasce perché ci serviva un terreno di incontro fra studiosi e filosofi di diverse religioni che fosse neutrale, quindi noi costruiamo una cosa che pretendiamo essere neutrale. È da lì che parte. Non è che è arrivato, non è che è sceso lo Spirito Santo e ci ha dato il dato e ha detto ecco, questa è l'oggettività. No, l'abbiamo fatta noi perché ci serviva in quel momento, perché se scannavano, no? E dopodiché ci è piaciuto tanto e ce la siamo tenuta. Sono 400 anni che andiamo avanti con questa storia, mica uno. Però, capite? Cioè, se io imparo a conoscere tutte queste storie le trovo per quello che sono, perché qualcuno l'ha detta in un momento in cui avevano anche senso. Ok? Però noi sappiamo benissimo, per altre filosofie, altre conoscenze del mondo, come quella orientale, io mi tengo su come dire, una dicotomia anche qui piuttosto marcata fra Oriente e Occidente, sennò diventiamo matti. Però pensate al Feng Shui. Non mi pare che pensiate al Feng Shui così a occhio. Bene. Che devo fare con voi ragazzi, io? Il Feng Shui è la scienza cinese dell'abitare e del porsi nello spazio, quella per la quale ci sono dei sapienti che ti dicono costruisci la tua casa qui piuttosto che lì, mettila in questo modo piuttosto che in quello, perché non vorremmo che desse fastidio al respiro del drago, che ovviamente è un'immagine molto bella, ma i cinesi non sono cretini, la usano da un punto di vista metaforico e simbolico. Ci sono dei modi nell'essere nel mondo che sono più o meno favorevoli al tuo esistere. Ci sono orientamenti tuoi nei confronti dei punti cardinali che non sono qualsiasi, non valgono gli uni come gli altri, hanno dei plus valori o dei minus valori e noi non li sappiamo più. Li sapevamo. Tant'è che, a meno a livello simbolico, per esempio, i vecchi palazzi, le vecchie chiese, i vecchi templi erano tutti orientati in certi modi e l'orientamento verso il mondo è importante, ragazzi. Cioè, tutte le vecchie culture che noi trattiamo ovviamente da primitive hanno fatto carte false per capire bene come funzionava. Pensate alle piramidi, pensate agli ziggurat, pensate a Stonehenge, pensate a quante risorse e quanta fatica abbiamo posto per capire meglio il mondo, e ora di voi non c'è uno che saprebbe indicarmi la stella polare di notte, suppongo. A lei ha fatto finta di pensarci almeno, no? Diciamo, ecco. Cioè, vi pare possibile? Vi pare possibile che non riconosciate un uccello, non riconosciate un quadrupede, non riconosciate un albero, non riconosciate un fiore? Cioè, sono importanti queste cose per la qualità del mondo, anche perché quel fiore, quell'albero magari te fanno male, te fanno bene, li potresti usare meglio, li potresti togliere. C'è anche tutto un versante di utilità, ma non è quello il punto. Il punto è che tu vivi in un contesto del quale dovresti sapere qualcosa, perché ci vivi, ne sei parte, e di conseguenza per te è importante. Non sei astratto, tu vivi lì dentro. Ecco perché parliamo di ecologia, no? Quando vi ho detto l'ecologia cos'è? L'ecologia è la scienza delle correlazioni del vivente. E allora lo vogliamo via in considerazione questo vivente o no? Perché è lì. Quindi questo scarto radicale tra noi e l'ambiente è all'origine del problema dell'ambiente. Perché si somma pure ovviamente a una, come dire, sopraggiunta capacità di danneggiare l'ambiente stesso totalmente fuori scala rispetto alle nostre capacità di sapere. Quindi peggio di così potrebbe andare, chiaro, no? Adesso stavo leggendo giusto ieri, mossa, poi c'è sto perenne problema delle fake news, quindi non sai, ma io temo che so, nel senso che dice, ecco, il 5G è un enorme esperimento sul genere umano. Ed è quello che dice Beck nel libro, l'altro libro che avete da studiare, che è Condizione Umana. Dice Beck, noi siamo oltre, non so se dice lui o dico io, ma a questo punto è uguale, oltre la scienza, quella che immaginiamo come scienza. Noi siamo oltre questa scienza in modi assoluti e definitivi. Uno, abbiamo una totale assenza di riscontro tra empiria e conoscenza. La scienza nasce per essere concreta, no? E noi stiamo ragionando di cose che nessuno ha mai visto. Atomi, adrioni, tutto quello che vi può venire in mente, protoni, neutroni, neutrini, pioni, l'ira di Dio, e più so e più aumentano, e sono pure virtuali, chi l'ha mai visto? Ce li fanno vedere attraverso dei grafici, ma non è che lei ha visto il pione, lei ha visto la traccia del pione, quella che gli dicono essere la traccia del pione, quindi potrebbe pure non esserci, cioè proprio il pione per quello che ne sappiamo. Però se è vero che la scienza è un'attività concreta, empirica, che si avvale delle strategie di esperimento in laboratorio, non c'è. Perché? Concreta e empirica non è più. E strategie di ricerca in laboratorio sono diventati degli esperimenti talmente impegnativi e le tecnologie sono talmente su vasta scala che noi non abbiamo idea di quello che faranno. Né potremmo farlo per ragioni economiche, come vi dice, non so se dicevo a voi, ma se io veramente dovessi mantenere i vecchi ritmi di prova del farmaco, allora tu fai 20 milioni, 30 milioni di ricerca per creare il farmaco, poi lo testi per 3 anni, come vogliamo fare a fare in modo che questo, che potrebbe avere un senso anche se 3 anni sono pochi, ma comunque diciamo 3 anni, e il tuo investimento iniziale in quei 3 anni chi te lo ammortizza? Oppure le reti wifi, qualcuno sa quali saranno le conseguenze di lungo periodo sul nostro esserci immersi perennemente? No, ma chi poteva farlo? Non so se vi rendete conto. Cioè, prima dicevi, vabbè, lo provo in laboratorio, se va bene lo applico. Ma qui che laboratorio applichi? Cioè, pigli qualcuno, lo tieni per 30 anni dentro una casa con wifi e nel frattempo non lo usi. E quello poi che fa nella vita, poveraccio. Cioè, vi rendete conto? Quindi, come dice Beck, tra le altre cose, noi siamo perennemente in una condizione di animali da laboratorio. Perché tutto quello che sta accadendo, nessuno di noi è in grado di sapere se il cellulare ci farà bene, ci farà male, le radiazioni, la corrente, il tipo di inquinamento. Non lo sappiamo. Fine, le chiacchiere stanno a zero, mettiamocelo in testa, perché è un altro dei limiti del conoscere, no? Poi scopri come l'amianto, che credo sia da questo punto di vista un altro bello oggetto per un'eventuale ricerca. Come l'abbiamo chiamato amianto noi prima? Eternit. Perché l'abbiamo infilato dappertutto? Perché era eterno. A noi le cose eterne ci piacciono tanto, guarda un po' i casi della vita. Dopodiché si è scoperto che era cancerogeno e ti ammazzava molto rapidamente. Dopo. Che volevo fare? Ne prendiamo atto? No, minimamente. Al tempo non lo sapevi, ok. Allora intanto continuiamo a usare tutto il resto che stiamo creando, generando, perturbiamo il DNA, cambiamo le strutture molecolari. Che cazzo ci frega, liberi? Tanto chi è che paga pegno poi? No. Solo che questa cosa purtroppo non, no? Non torna. Quindi insomma, c'è da fare una serie di ragionamenti abbastanza accurati su questo discorso. Però per il momento ci facciamo 5 minuti di break, che mi sembra. Allora, su sollecitazioni, riprendiamo un momento il concetto dell'idea di entanglement che era della lezione scorsa. Ed è diciamo, un concetto abbastanza complicato da spiegare, ringraziando Dio, ma ha a che fare con la meccanica quantistica e una serie di esperimenti che l'hanno ormai confermato in modo tale da farlo diventare parte integrante anche di alcune tecnologie. Per esempio, l'entanglement è uno dei pilastri di un sistema di crittografia quantistica, appunto, che viene ritenuto al momento il più sicuro del mondo. Poi chiaramente forse riusciranno a... Che vuol dire? To be entangled in inglese vuol dire essere avviluppati, intrecciati, come dire. Sì, i termini probabilmente sono quelli, come il gruppo di Laocoonte, no? Sapete, quello con tutte i serpenti che lo stringono, lo serrano, lo avvolgono, lo avviluppano. Ecco, può darsi che questo sia. Oppure come possono essere ragnatele, tanto per farvi capire, l'idea generale è quella. E che cos'è? È il fatto che due o più particelle subatomiche siano connesse al di là dello spazio-tempo. Il legame dell'entanglement è un legame aspaziale e atemporale. Vuol dire che una sollecitazione rivolta a una le interessa tutte. Cioè, hanno prodotto un fascio di fotoni entangled. Non vi sto a spiegare le specifiche degli esperimenti, anche perché non me li ricorderei, ma insomma sono relativamente interessanti dal nostro punto di vista. Hanno prodotto questo fascio di fotoni entangled, dopodiché ne hanno spediti due lontani, molto lontani, e agendo su uno hanno verificato sperimentalmente che anche l'altro reagisse allo stesso modo. Cioè, se uno cambiava direzione, pure l'altro, anche, no? A una distanza che non era copribile con mezzi noti. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente, ma qui ripeto, siamo in metafisica fondamentalmente. Esiste un livello, che ora non mi ricordo più come si chiama perché purtroppo appunto la mia memoria è andata, me lo dovrò rileggere, ma ve lo dico la prossima volta, oggi non avevo pensato di riguardarmelo, che è un livello di grandezza subatomica che è 10 alla meno 35, per capirvi, no? Milionesimi di volte più piccolo di un atomo. Vi è un campo di forza e di interazione che dovrebbe essere ciò che in qualche modo la matrice del mondo come lo conosciamo, perché le interazioni che vi hanno luogo sono in qualche misura un modo per spiegarsi l'interconnessione globale che testimoniamo sempre più spesso. Questo perché è importante? Perché implica una possibilità di trasmissione di informazione istantanea. E paradossalmente, se volete ridere, giustificherebbe perfino l'astrologia. Che l'idea qual è? Che le stelle sono talmente lontane che vuoi che cambia che quando nasci. Ma se di fatto noi possiamo avere un'interazione di questo genere con oggetti che sono a miliardi di anni luce, un'interazione istantanea, si potrebbe perfino pensare che qualche tipo di influenza astrale sia concepibile. Perché questo potrebbe essere logico? Potrebbe accadere però, no? Potrebbe accadere perché, se è vera la teoria del Big Bang, della quale abbiamo manifestato qualche piccola difficoltà, però vuol dire che tutte le componenti dell'universo a un certo punto erano vicine e quindi entangled. Vuol dire che l'universo in sé, in toto, è entangled. Non so se mi spiego. Cioè, questa è una figura dell'interconnessione olistica di cui parla il New Age, parlano le filosofie orientali da sempre, della quale avremmo un'evidenza scientifica, sperimentale. Comincia ad essere tanta roba, però è chiaro che si tratta, come vedete, di filosofie. Allora c'è per esempio David Bohm, che è uno dei più grandi fisici che si è occupato di questa cosa, morto recentemente lasciando uno che sta continuando comunque la sua ricerca, del quale non credo abbiate mai sentito parlare, giusto? Appunto, Abbiamo proprio dei problemi, non, ma questo non è un problema vostro, questo è un problema proprio culturale. Cioè, quelli che stanno facendo le ricerche più importanti in fisica non li conosce nessuno. Poi non c'è, potrei dirvi 6-7 nomi, non ce ne sarebbe uno che abbiate mai sentito nominare. Ci siamo fermati ad Einstein, che era tanto carino. Ci siamo tenuti lui, dopodiché tutto il resto è un po' così, lasciato nel, no? Perché è scomodo. Queste idee sono idee che mandano il paradigma, no? Cioè, altro che già la meccanica quantistica, no? Perché nel momento in cui un elettrone c'è e non c'è, qualche difficoltà sull'out-out te la poni, perché cioè, o esiste o non esiste, no? Esiste e non esiste contemporaneamente, perché si tratta di fasci di probabilità. Cioè, le particelle ormai noi le intendiamo, non le intendiamo più come tali. Cioè, uno dei grandi problemi, cioè tutto questo nasce, tanto per chiarirvi un minimo, spero, dalla natura della luce, sulla quale ci si interrogava da un po', e che aveva due diverse teorie, o corpuscolo o onda, particella o onda. Il problema abbiamo scoperto che a volte è l'una e a volte è l'altra. Quindi, come vedete, l'out-out non regge. Nella parte della quantistica proprio non sta da nessuna parte, perché sapete, il gatto di Schrödinger esiste e non esiste, no? Tant'è che c'è su internet la battuta, c'è Wanted, che è Schrödinger's cat, dead and alive, invece di dead or alive, perché no, c'è questa cosa. Però è esattamente un ottimo modo per farti più o meno capire di che parliamo, cioè quello che oltretutto viene messo in luce dall'entanglement, da tutte queste dinamiche quantistiche, è la costante interazione fra noi e la natura. Cioè, noi guardando la natura la cambiamo, capite? Non è più che noi ci siamo costruiti tutto un modo di porci all'interno di questo mondo nel quale siamo ospiti di passaggio per motivi sia filosofici che religiosi, eccetera, eccetera, per il quale noi col mondo abbiamo, come dire, dei rapporti se ce va ad averli, ma altrimenti siamo spettatori. E la figura dello spettatore è anche molto più complessa di questo, no? Cioè, tutto il testo di Sennett sul fine dell'uomo pubblico, sulla fine dell'uomo pubblico, che è tutto giocato su questo. Però noi non siamo affatto spettatori, cioè di fatto noi ci siamo costruiti un alibi enorme, da sempre, in cui ci siamo detti che noi col mondo non abbiamo niente a che fare, che le cose che accadono nel mondo sono colpa di qualcun altro, noi siamo delle vittime disgraziate di questo, e dopodiché pazienza, tutto il resto è al di là del nostro controllo e della nostra responsabilità. E invece non è vero, perché appunto il principio di indeterminazione di Heisenberg, per esempio, dice esattamente il contrario, che è poi l'idea appunto del gatto di Schrödinger, per altri versi, che se tu vuoi conoscere la posizione di una particella, non ne conoscerai la velocità e la direzione del moto, e viceversa. E questo non è un problema dell'oggi, è un problema proprio teorico. Perché? Perché siccome quella particella è un fascio di probabilità, tu puoi avere un'idea più o meno generale del dove sia e se ci sia, ma se vuoi essere più preciso devi in qualche modo alterare queste probabilità, così che una diventi tanto precisa da essere definita e l'altra diventi indefinibile. Quindi non è che diciamo un giorno lo sapremo, no, è proprio così. Cioè, la realtà a quel livello è una serie di eventi, è un continuo processo. Non c'è niente, la materia non c'è. È una veste dell'energia, per molti versi, che è quello che dice Einstein, solo che noi lo prendiamo tutto così, come se fosse molto bello. Ah, sì, è uguale a MC2, come se fosse la cosa più normale del mondo, ma non lo è per niente. No, tra l'altro. Quindi c'è questo discorso della meccanica quantistica che sembra uscire anche lì, come l'inconscio, il discorso è perfettamente omologo. La meccanica quantistica l'abbiamo scoperta, però sta nel subatomico e chi se ne frega. Invece pare di no, nel senso che ci sono una serie di strane cose che prima non conoscevamo e che adesso invece abbiamo scoperto, che ci autorizzano a immaginare che l'entanglement sia un criterio di organizzazione dell'esistente. Tra l'altro, potrebbe essere la chiave per spiegare come diavolo fanno 80 miliardi di esseri viventi a fare noi. Perché è ovvio che, se ci pensate, perché questo accada, ci dovrebbe essere un flusso continuo di informazione che sincronizzi tutto quello che accade, perché sennò come fanno 80 miliardi di esseri viventi a fare noi? O no? Cioè, pensiamo che ci sia un software che ogni cellula ha iscritto dentro che la porta... No, semplicemente non funziona, non è così che va. Capite? Come il DNA che doveva essere meccanicamente l'origine di tutto, la comprensione di tutto, no? E ci sono delle interazioni talmente complesse tra segmenti del DNA che alcune le capiscono, altre no. Poi, tra l'altro, anche lì, come sempre, abbiamo fatto delle operazioni di semplificazione brutali, voi noi capiamo il 2% della materia del DNA, l'abbiamo deciso che il restante 98% è immondizia. Ora, a me mi sembra un po' difficile che con cose di questa importanza l'evoluzione si sia tenuta al 98% di immondizia. Probabilmente servono ad altro e non sappiamo cosa, che è quello che succede normalmente, no? Quindi noi riteniamo che quello che non sappiamo non serva, senza aver capito che quello che non sappiamo è molto più di quello che sappiamo e che conseguentemente quello che non sappiamo magari potrebbe servire a qualcosa. Uno degli esempi più pertinenti è questo, è la tubulina, che voi immagino abbiate mai sentito nominare uguale.
Sì, la prima
Ah,
lezione.
ecco, per colpa mia comunque.
Sì.
Allora, la tubulina è un ingrediente, diciamo, dello scheletro cellulare che fino ad oggi avevamo considerato semplicemente meccanico, tanto per cambiare, no? Quindi stava lì e teneva più o meno la cellula in forma. Il problema è che all'interno di questi microtubuli, che hanno delle dimensioni che non vi sto manco a citare, c'è un ambiente che è quanticamente efficace. E di conseguenza pare che appunto le cellule del cervello siano tutte entangled le une con le altre e quindi si coordinino e possano. E dopodiché la domanda è perché dovremmo limitarci alle cellule del cervello? Che è anche una delle chiavi di lettura degli stormi, del volo degli stormi di uccelli, dei sciami, dei branchi di pesci, no? Tutta una serie di cose che noi vediamo ma che rimangono, no? Del tutto incomprensibili a un, se le approfondisci un attimo, come fanno 2 milioni di uccelli a girare tutti allo stesso momento. Ci dicono i fisici e i programmatori che basta dare ad ogni uccello delle informazioni semplici per ottenere lo stesso risultato. Io personalmente ho qualche difficoltà, perché l'idea del dare le istruzioni all'uccello equivale a considerarlo un robot cartesiano. L'uccello è un essere vivente, non è un robot cartesiano. Quindi mi pare una spiegazione un tantino riduttiva, laddove il problema dell'entanglement, secondo me, è estremamente più interessante. Tant'è che il famoso David Bohm di cui parlavo parla di un ordine implicato e di un ordine esplicato, ovvero sia parla del fatto che questo campo, pure in italiano oltretutto, vabbè, mi verrà a mente, non è il campo di Pauli, dovrebbe essere qualcosa del genere, sia in qualche misura una matrice informativa globale, e che attraverso questi processi questa informazione si trasmetta al mondo. Il quale poi sarebbe, per altre teorie, addirittura un ologramma, ma vabbè, quello ve lo risparmio perché appunto siamo in piena metafisica. Però, come vedete, tra filosofia e fisica a questo punto le barriere sono praticamente finite perché non c'è un modo per dimostrarle ancora queste cose, né so se sarà mai possibile, però ci stiamo avvicinando a degli utilizzi pratici. Per esempio, vi dicevo, la grittatura quantistica esiste, è uno dei. Viene chiamato erroneamente teletrasporto perché di fatto si sposta l'informazione ma non la materia, però di fatto tu puoi, agendo su una particella entangled con un'altra, cambiare lo stato di quell'altra in modo che quell'altro sappia che sta succedendo. Quindi di fatto è un modo per trasmettere informazioni che soltanto voi due potete avere, che sono, a meno che qualcuno non si avvicini e renda entangled, già mi immagino il prossimo James Bond che andrà a rendere entangled un'altra particella per poi poter decrittare i messaggi, ma insomma questa comincia ad essere fantascienza spinta, ma mica tanto. E stanno per arrivare i computer quantistici. Quindi, come dire, di nuovo, non è più limitata nel sottoscala la faccenda, diventa concretamente sensata anche da prendere in considerazione per noi. E poi sarebbe, come dire, strano pensare che un livello di realtà funzioni in un modo e tutto il resto in un altro. Cioè, voglio dire, però posso capire che vorrebbero unificare le teorie, però non ci riescono. Quindi vedremo che succede. Siamo curiosi da questo punto di vista. Però c'è tanta roba da immaginare. E questa, chiaramente, come avevo accennato, credo, alla prima lezione, ha delle attinenze talmente spinte con le filosofie orientali, che la cosa diventa quasi imbarazzante, nel senso che c'è questo libro che si chiama Il Tao della Fisica, di un tale Fritjof Capra, che è un bellissimo libro, un po' complicato, ma un bellissimo libro, dove lui mette costantemente sui temi più importanti, quindi ordine, materia, creazione della materia, nulla, tutti i temi anche fisici, accosta formulazioni orientali e formulazioni di fisici occidentali e sono praticamente letteralmente uguali. Cioè, la sensibilità orientale, sta cosa,
l'aveva capita da mo, come si dice. Noi ci siamo arrivati dolorosamente dopo aver semidistrutto il pianeta. Speriamo che il tempo non sia, come dire, finito, perché farebbe anche rabbia. Sempre che qualcuno cominciasse a entrare nell'ottica, perché una delle principali questioni sollevate da Einstein poco prima di morire: tutto è cambiato, ma niente è cambiato. Cioè, noi non abbiamo fatto una piega, non è che qualcuno si sta comportando in modo relativistico, come prevedrebbe l'assioma fondante, no? Perché questo è stato un altro cambio di paradigma, piuttosto, no, parliamo sempre del Tolemaico e del Copernicano, ma passare dal newtoniano all'einsteiniano, o comunque dalla fisica classica alla fisica quantistica, come salto di paradigma, che è molto peggio. Solo che, siccome evidentemente è troppo peggio, non stiamo facendo finta di niente, come siamo bravissimi a fare, continuiamo imperterriti a fare le stesse cazzate che abbiamo fatto finora. Però questo, come dicevamo, porta a considerare questioni piuttosto interessanti. Non solo, ma Bohm, che sto leggendo, dice proprio chiaramente che è ora di introdurre una forte discontinuità all'interno del paradigma e recuperare la creatività poetica. Ora, tu da un fisico non te l'aspetteresti, però l'ha fatto. Heisenberg, nel discorso degli anni 60, ha invocato un ritorno a Goethe, che noi trattiamo come un letterato e un eccellente signore, ma che non riconosciamo come scienziato manco a carci, perché aveva un'altra idea di scienza. Cioè, non è che noi non abbiamo sempre avuto in mente questa. Vorrei che fosse chiara questa cosa. Nella cultura occidentale ci sono state tutta una serie di tentativi di allontanarsi da questo paradigma, che sono tutti falliti, perché questo paradigma è troppo vicino ai nostri valori primordiali. È proprio lui. No, ecco, il problema è che adesso però alla fine siamo arrivati alla frontiera in cui c'è quello che ti presenta il conto. Dice, ok, fa tutte queste cazzate, mo però accomodati. E sarà ora che in qualche modo lo riprendiamo, perché Goethe aveva un concetto fondante, che è quello di Anschauung, visione, che non è la visione che abbiamo inteso fino ad oggi, ma è, guarda caso, praticamente la visione di Heisenberg, proprio la stessa, ovvero sia il fatto che tu diventi un tutt'uno con l'oggetto, che tra te e l'oggetto c'è un rapporto che non è la distanza che abbiamo messo noi con la scienza occidentale, quindi l'oggetto è lì, io sto qua, lo guardo, ma è un rapporto in cui ci si autocompenetra e tu, la tua comprensione di quell'oggetto è anche qualitativa, non soltanto quantitativa. E questo attraverso procedure rigorose come quelle scientifiche. Tant'è che forse non lo sapete, ma la teoria dei colori di Goethe, che è stata sbeffeggiata perché si riteneva che fosse migliore quella di Newton, alla fine si è rivelata più giusta di quella di Newton, con un altro tipo di approccio. Quindi quello sarà uno dei campi sui quali comincerò a studiare un attimo di più, quello della scienza goetiana. Però, insomma, capite che sono tutti temi abbastanza complessi nel loro piccolo, soprattutto non avendo poi una specifica formazione, bisogna applicarcisi parecchio. Però sono tutti temi che sono terribilmente, come dire, vicini a quello che studiamo noi, no? Perché, per esempio, tra l'entanglement e la Wechselwirkung di Simmel non ci sono grosse differenze, se ci pensi, no? Simmel cosa dice? Che attraverso l'interazione costante, anche lo sguardo scambiato lungo la strada, è comunque un componente del farsi della società. In altre parole, più o meno la stessa cosa. Ovvero sia, non ci sono interazioni inutili. Anzi, esiste tutto ciò in cui siamo perché noi interagiamo. E si genera dalle nostre interazioni e dalle interazioni con ciò che è stato generato. È tutto questo che crea il sociale. La società non esisterebbe senza un costante rapporto di scambio di informazioni, se lo vogliamo interpretare così, ma mi sembra a me molto riduttivo come discorso, perché secondo me è ancora lì un altro dei momenti in cui siamo andati verso il digitale spinto. Cioè, scambio di informazioni, ma c'è anche scambio di vibrazioni, c'è scambio di energie, c'è scambio di odori, c'è scambio di tante altre cose, no? Ecco. Però diciamo che capite che tra le intuizioni di grandi sociologi e filosofi, quelle le verità che stanno rivelando i fisici, e le posizioni orientali, comincia a essere un insieme estremamente coeso e coerente. Difficile da mandare giù, per carità, sì, però no, in qualche misura è ora di farci i conti, perché sarebbe un fondamento di un altro modo di fare nei confronti dell'ambiente, probabilmente molto più rispettoso e molto meno dannoso di quello che abbiamo messo in piedi noi.